sei la canticchiante danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa, questa è La Conta, sono esattamente le 15 e un minuto, la sigla è andata un po' prima, un po' in anticipo delle 15 e inizia quindi la trasmissione La Conta, trasmissione contro il carcere. Allora, oggi vedremo di fare un po' il punto della situazione carceraria dal punto di vista soprattutto delle presenze, diciamo, dell'affollamento, utilizzando sia una pagina di ieri del Sole 24 Ore, un'intera pagina dedicata appunto a questo problema del carcere, dove sta andando il carcere, e l'altra alcune riflessioni fatte da dirigenti del DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, che anche loro affrontano questo tema e vedono il contrasto tra forse una contraddizione, poi vedremo se è una contraddizione o semplicemente una difficoltà di organizzare, diciamo, di equilibrare le varie strutture, cioè l'affermazione prospettica data da tanti convegni fatti a livello anche governativo, parlamentare, del carcere che dovrebbe orientarsi verso i controlli territoriali, come abbiamo più volte detto, questo l'hanno detto anche loro, e però poi una realtà che invece vede aumentare l'affluenza in carcere. Perché? Allora, il perché se lo domanda sia la pagina del Sole 24 Ore, sia gli interventi di Consolo, che è il direttore dirigente del DAP, sia Massimo De Pascalis, uno dei dirigenti, che affrontano in alcuni articoli queste cose. Danno delle spiegazioni che sono quelle che da questi microfoni da tempo diciamo, e che però non vanno al fondo del problema. Vedremo insieme queste cose. Attenzione, perché da queste riflessioni fatte anche abbastanza bene dagli uni e dagli altri, perché vedono degli intralci nella prospettiva di fare un sistema repressivo in cui il carcere diminuisce la sua presenza, cioè le presenze in carcere diminuiscono, e invece l'aumento delle misure alternative, ossia del controllo territoriale. Tra l'altro, breve parentesi, ma pure questa l'abbiamo affrontata più volte, la riaffronteremo. Avete visto come lo sviluppo dei controlli prevalentemente amministrativi, anche se mascherati da giurisdizionali e giurisprudenziali, cioè quelli dei fogli di via, il domicilio, l'impossibilità di andare in un altro territorio, cioè tutte quelle misure di restrizione della libertà non basate sul carcere ma sulle attività, cioè quella sorta di meccanismo che in termini tecnici si chiama invalidazione, cioè rendere invalida la persona perché ha una condotta di vita non consona secondo appunto i criteri del potere, e quindi vengono messe una serie di misure restrittive che non prevedono il carcere, che si svolgono sul territorio e che permettono appunto di controllare il contesto in cui il soggetto ritenuto pericoloso si muove e si organizza. Questa è la tendenza noi abbiamo detto più volte, ma non è che l'abbiamo scoperta nelle direttive che i dirigenti del sistema repressione carcere hanno messo in piedi, e che non è soltanto in Italia che si sta spostando, un po' in tutto il mondo, perlomeno il mondo diciamo quello industrializzato, moderno, cioè se prendiamo tutta l'Europa, gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Australia, questi paesi qua. Allora, seguiamo intanto la pagina del Sole 24 Ore di ieri e cominciamo a ragionare su questa cosa qui. Allora, 15.07, riprendiamo. Dunque, teniamo quindi da una parte, come se abbiamo sul tavolo, da una parte il foglio, la pagina intera del Sole 24 Ore di ieri, che ci dice a pagina 15, che fa tutta questa analisi sul carcere, sulla situazione attuale del carcere e le prospettive. E l'altro, gli articoli dei due dirigenti del DAP, Santi Consolo, che è dirigente primario, e Massimo De Pascalis, che è un dirigente di alto livello. Allora, il titolo della pagina del Sole 24 Ore è questo: carceri, torna il rischio affollamento. Fa questo ragionamento, che è un ragionamento corretto, ma chi ascolta questa trasmissione l'avrà sentito più volte, perché è così. Che cosa è successo? Intanto partiamo dai dati. Ricordate il punto d'arrivo del massimo di presenze in carcere? Furono quando si sfiorò i 68-69 mila nel 2010. E poi vennero una serie di, allora successero delle cose. Intanto la multa della commissione della Corte Europea per i diritti dell'uomo, che dette una forte multa allo Stato italiano, perché quel sovraffollamento costringeva i detenuti e le detenute a condizioni di vita inaccettabili, anche non rispetto al sentore comune, ma rispetto alle norme della Convenzione dei diritti dell'uomo firmata anche dallo Stato italiano. La multa fu molto forte, ma soprattutto la spada di Damocle sulla testa dello Stato italiano da parte della Corte Europea fu questa: dice, se entro un anno, due anni non risolvi questo problema del sovraffollamento, la prossima multa sarà ancora più pesante. Inoltre la Corte Europea disse, ciascun detenuto o detenuta può iniziare una vertenza nei confronti dell'amministrazione penitenziaria per chiedere un risarcimento per condizioni di vita disumani e degradanti. E verranno la sentenza famosa, quella sentenza Torreggiani, che il primo detenuto che fece questa vertenza ebbe vinto. Lo Stato italiano dovette pagare una forte ammenda a questo detenuto, e così la cosa si mise in moto. Poi sono stati anche diverse migliaia i detenuti, diverse centinaia l'hanno già presa, altre cause sono in corso. Poi la cosa si fermò. Perché? Perché nel frattempo il governo italiano cominciò una serie di provvedimenti. Ne abbiamo raccontati molte volte, sono presenti anche sui numeri, quello della scarceranda dello scorso anno e quello dell'anno ancora precedente, questi provvedimenti. Cominciò nel 2012 i provvedimenti, poi nel 2014 videro quattro provvedimenti chiamati più o meno tutti quanti provvedimenti svuota carceri, perché dovevano ridurre la popolazione detenuta, altrimenti si andava incontro a quell'altra grossa multa, e comunque i detenuti, perché nel frattempo si erano formate delle commissioni di avvocati che aiutavano i detenuti a presentare questa richiesta di risarcimento e ottenere un rimborso per condizioni di vita disumane e degradanti, appunto. Bene, i provvedimenti mi riportarono nel 2011, fecero alcune piccole accelerazioni, e si arrivò a 66.000, nel 2012 a 65.700, nel 2013 a 62.000, e poi ci fu il grosso calo del 2014, che quasi 10.000 persone in quell'anno uscirono dal carcere. Infatti venne chiamata legge svuota carceri, oppure alcuni giornali, quelli di destra, quelli che amano il carcere, chissà perché, che dissero era un indulto mascherato. Arrivò a 53.600 nel 2014, e il punto più basso finora toccato in questo nuovo ciclo in Italia è 52.164 nel 2015. Da quel momento la presenza in carcere ha ripreso a crescere. Nel 2016 sì, 2.000 in più, 54.600, al 2016 55.000 e al 31 gennaio di quest'anno 55.381. Questo è il quadro che fa il Sole 24 Ore. Vediamo, passiamo all'altro foglio. L'analisi che fa Massimo De Pascalis, questo dirigente del DAP, dice non è finita qui, perché gli incrementi sono circa 260-300 al mese, gli incrementi di presenza in carcere, quindi arriveremo alla fine del 2015 a 58-59 mila, e alla fine del 2018 a 62 mila, cioè di nuovo la soglia di 60 mila verrà superata abbondantemente. Il problema, tutti si domandano, allora perché, che cosa è successo questo fatto? Non hanno funzionato le leggi svuota carceri? Domanda. Oppure il problema è che fatta la legge non è stata adeguatamente messa in piedi una ridefinizione della struttura burocratica amministrativa che permette che quella legge venga applicata. Vedremo adesso nei dettagli la risposta che dà l'uno, che dà il Sole 24 Ore e che danno i dirigenti del DAP, però già qui c'è una prima grossa verità da memorizzare, perché è importante, vale per il carcere, ma vale per il resto della società. Allora, se in carcere, che pure diciamo la realtà delle persone carcerate e dei carcerieri è molto legata alla legge, perché è solo quella che è solo la legge che fa uscire, non ti fa uscire, ti tagliano in di galera, eccetera. Nel resto, per esempio, pensiamo in fabbrica, c'è pure lì la legge, però ci stanno le condizioni economiche, no? Ma anche nel commercio, che hanno prevalenza sulla legge. Ebbene, tuttavia, sia nell'un caso che nell'altro, oggi c'è un'ideologia, e va chiamata vera e propria ideologia perché non rappresenta la realtà, cioè una falsificazione della realtà. Questa ideologia dice: per cambiare la realtà sociale bisogna fare delle leggi nuove. In realtà non è così, perché abbiamo sempre visto, e lo vediamo in carcere, che è il punto di maggiore efficacia della legge, ma nel resto della società è ancora più marcato, non è la legge che cambia la realtà, è il contrario. Si cambia la realtà con una serie di cose, il conflitto, la lotta, l'organizzazione sociale, eccetera, e poi questo cambiamento viene ratificato da una legge. Il mondo funziona così, tutte le società hanno sempre funzionato così, anche le società moderne e attuali, anche se in queste società moderne e attuali, ma anche in altri periodi storici dove c'erano questi monarchi illuminati, vogliono far credere che invece è la legge che comanda sulle relazioni sociali, sull'andamento sui comportamenti relazionali delle persone umane, ma non è così. Comunque lo scopriamo intanto da questo sistema del carcere. Allora, il Sole 24 Ore quindi dice: questo è l'andamento, le leggi svuota carceri hanno funzionato all'inizio ma poi non funzionano più. Perché? Intanto c'è un primo dato, una cosa molto importante, perché uno dei provvedimenti che ha svuotato molto era un provvedimento automatico, quindi che non passava sotto la lavorazione della burocrazia e dell'amministrazione, che era l'aumento della liberazione anticipata, cioè che la liberazione anticipata, per liberazione anticipata si intende lo sconto di pena che un detenuto o una detenuta ha se ha buona condotta. Quindi normalmente per tutti, dalla riforma del 75 in poi, è 3 mesi l'anno, 90 giorni l'anno, cioè 45 giorni ogni semestre in realtà. Provvedimento speciale, che però aveva la durata di soli 2 anni, da 45 giorni ogni 6 mesi, quindi 90 giorni, ossia 3 mesi ogni anno di sconto, venne portato a 75 giorni ogni 6 mesi, quindi 5 mesi l'anno di sconto, ed è stato tanto, per ogni anno di buona condotta venne scontato 5 mesi. E quindi molte persone che stavano in finale, molti detenuti e detenute stavano in finale, ma gli mancava poco, un anno, 6 mesi, un anno e mezzo per uscire dal carcere, con questo sconto riuscirono ad andare via, e quindi ci fu quel calo di circa 10.000 persone, cioè si raggiunsero quei livelli bassi di 52.000. Questo provvedimento speciale però aveva una durata di 2 anni, dal 2013 al 2015, poi è cessato, si è tornato ai 45 giorni ogni 6 mesi, quindi 90 giorni, 3 mesi l'anno di sconto. Quindi questa cosa, che aveva prodotto una grossa uscita dal carcere, in realtà non c'è più. E quindi il meccanismo, che pure la legge ha lavorato per introdurre la priorità delle misure alternative rispetto alla detenzione intramuraria, cioè in carcere, però non ha funzionato. Perché? Perché le strutture volte a mettere in moto, mentre questo il passaggio dai tre mesi di sconto e cinque mesi di sconto era automatico, relativamente prevalentemente automatico, non c'era da fare tanto. Tutti gli altri, che pure sono tipo la messa alla prova, il fatto che per reati inferiori ai 5 anni di carcere, se sei al primo reato, il magistrato stesso in sede di sentenza, di giudizio, può dire alla persona, ovviamente valutata una serie di situazioni, che invece di andare il carcere, viene condannato sempre a 4 anni, a 3 anni, a 4 anni e mezzo, cioè inferiore ai 5 anni, può andare non in carcere a scontare quelle pene e poi fare la trafila per riuscire in misura alternativa, ma direttamente in prova. Questo istituto che c'è per diciamo la detenzione minorile, c'è sempre stata per la detenzione minorile, fu estesa anche a quella degli adulti, cioè l'utilizzo della messa in prova. E questo della messa in prova però prevede, cioè la può dare il giudice in sede di giudizio, nel processo, no? Il magistrato, però ha bisogno di una serie di lavori, di lavorazione, la pratica di quel detenuto o detenuta, di quell'imputato o imputata, va sottoposta a un vaglio di alcune strutture. Sono in generale gli assistenti sociali dell'ufficio esecuzioni penali esterne, che in sigla si chiama UEPE, non è una bella sigla, scusate, però per non usare ufficio esecuzione penale esterna, che è molto lungo, la chiameremo UEPE, come si chiama, che ha intanto è sotto organico, sono assistenti sociali che valutano proprio la realtà del detenuto o della detenuta, se viene messo in misura alternativa, cioè in una delle forme esterne, o addirittura la messa alla prova. La messa alla prova fa interrompere il processo, viene sospeso il processo, quindi messa alla prova, la persona viene messa in libertà con questa sorta di spada di Damocle sulla testa, cioè attento a non fare a non rifare qualcosa, sennò paghi questo e quell'altro, e quindi si vede se ha fatto questo, cioè ritorna, come dicono loro, sulla retta via. La messa alla prova non riesce a decollare, e dico qua infatti dice dal 2014 questa misura messa in atto nella legge 2014, la famosa legge 67 del 2014, quella che racchiuse tutte le altre leggi precedenti, le ricontemplò in unica, come fosse un testo unico, in un'unica legge, in cui c'era questo discorso nuovo della messa alla prova. Da allora i dati dicono, e lo dice anche il Sole 24 ore, 60.000 sono state le istanze presentate, ma la lavorazione, i provvedimenti avviati, cioè lavorati, sono intorno ai 20.000, poco più di un terzo, meno della metà. Perché questo? E appunto, i meccanismi sono perché l'UEP, l'ufficio esecuzione penale esterne, è sotto organico, è stato decurtato invece di essere aumentato, visto che delle leggi, il problema è questo, no? C'erano delle leggi, questo della messa alla prova, ma anche quello dell'aumento delle misure alternative, della detenzione domiciliare, di tutte quelle altre, la legge svuota carcere diceva sostanzialmente cerchiamo di far sì che per le pene brevi, per le condanne brevi, si punti alla misura alternativa, una delle tante misure alternative sono diverse, e mentre invece lasciamo il carcere soltanto per le condanne lunghe. Questa cosa poteva funzionare se però appunto avrebbero dovuto, fatta la legge, anche fortificare, rafforzare le strutture burocratiche e amministrative che poi davano, che lavoravano queste pratiche e gli davano il via, cosa che non è avvenuta, e quindi si è bloccato tutto su questo terreno della messa alla prova. E questa è una delle prime cause. L'altra causa è che appunto le misure alternative anch'esse si sono arenate. Non solo la messa alla prova, anche le altre, il lavoro all'esterno, il lavoro di pubblica utilità, e nonostante ciò, dice il Sole 24 Ore, ma lo dicono anche altri funzionari del DAP, nonostante ciò le revoche delle misure alternative, cioè le persone detenuti o detenute in misura alternativa che hanno trasgredito le regole a cui erano messe, sono praticamente un infinitesimale, quasi niente, quasi zero, 0,0, cioè una cosa, quindi vuol dire che secondo loro funziona questo schema. Questo seguiamo il ragionamento loro, no? Perché quindi non si potenzia? Domanda. E allora qui viene un primo ragionamento da fare. Uno è quello che la legge da sola non modifica la realtà esistente, intanto perché la legge deve essere poi applicata, e per essere applicata, a meno che non sia un provvedimento automatico, ha bisogno di dell'avvio che passa per le gambe della struttura burocratica amministrativa, che deve essere potenziata, elastica, non tanto farraginosa, cioè un meccanismo molto agile per andare in pianto. Ora, c'è quindi questa prima considerazione: la legge da sola non cambia le cose. Questa legge è stata fatta sotto la pressione prevalentemente internazionale, perché in Italia, bisogna dire il vero, nel momento del sovraffollamento non si era mosso un granché a livello sociale. Sì, qualcuno ha protestato, anche trasmissioni televisive, però non tantissimo, insomma, come si doveva aspettare. Noi ci saremmo aspettati qualcosa di più, invece è stato poco. Invece a livello internazionale c'è stata, oltre la condanna, una grossa sui giornali francesi, inglesi, tedeschi, c'è stata una grossa critica al sistema carcerario italiano. Quindi la critica internazionale ha fatto perdere la faccia ai funzionari italiani, che hanno detto, e anche ai governanti soprattutto, che hanno detto: fermiamoci, facciamo un passo indietro, che sono quelle leggi svuota carcere. Però la cultura, per usare questo termine, cioè il modo di pensare della gente, dei media, della cosiddetta opinione pubblica, che non è soltanto quello che pensa la gente, ma quello che viene interpretato nella capoccia della gente, dai media, dagli cosiddetti intellettuali, dalla classe dirigente, da quelli che hanno in mano le leve del potere. Bene, questa interpretazione diceva: ma guardate che la gente vuole più carcere perché ha paura, è insicura, ha tante insicurezze, ha paura di essere violata nella sua sicurezza, e quindi vuole carcere. Ovviamente la gente aveva tanta paura di insicurezza, ma era una paura prevalentemente dovuta alla instabilità sociale ed economica, dovuta al fatto, è inutile che ripetiamo cose che per esempio da questi microfoni si dicono dalla mattina alla sera 24 ore al giorno, sia il fatto l'insicurezza del lavoro, la perdita del lavoro, la difficoltà di trovarlo, l'insicurezza del salario, gli sfratti alla casa, tutti questi impicci qua che creano insicurezza. Però ovviamente per affrontare il vero meccanismo, cioè il vero responsabile di questa insicurezza sociale delle classi basse, delle classi subalterne, dei proletari, dei lavoratori, ci vorrebbe un'organizzazione in grado dei lavoratori stessi, più cervelli, più teste, ragionamenti, assemblee, discussioni, per dire: chi è responsabile di questa nostra insicurezza? Il governo, l'economia, le multinazionali, l'Europa, la globalizzazione, quelle che volete, insomma, no, identificare il nemico e lottarci contro. Non essendoci questo, ed è il punto centrale, è chiaro che le persone lasciate solo a se stesse davanti alla televisione se la prendono con quello che casomai si illudevano che il loro rischio, la loro insicurezza era dovuta al fatto che qualcuno gli venisse a rubare dentro casa. E da questo la richiesta del carcere. Questo è un primo elemento. Quindi due elementi abbiamo scoperto: questo, quello che la legge non cambia la realtà, ma il contrario, è la realtà che produce le leggi. E questo vale in tutti i settori. Il fatto, per esempio, dire una cosa che se ne è parlato tanto. L'articolo 18, che rendeva difficile il licenziamento del lavoratore e della lavoratrice, non è stato venuto fuori perché nel 1970 alcuni governanti hanno presi da buon sentimento, hanno detto: fermiamo la possibilità del padrone di licenziare chiunque, qualsiasi lavoratore, quando gli rode l'anima. No, il contrario, il fatto era che la realtà sociale, fatta di grossi conflitti, lotte, cortei interni, scioperi, eccetera, rendeva impossibile il licenziamento. Cioè, anche se un padrone, ci stanno mille casi nella storia italiana di imprenditori che licenziavano anche per ripicca un lavoratore, e questo lavoratore veniva riportato in spalla da tutti gli altri lavoratori il giorno dopo, anche se i guardioni non volevano. Questa cosa aveva detto, visto che è impossibile licenziare, stante il conflitto di classe molto forte, molto alto, è chiaro che regoliamolo in modo che lasciamo qualche chance, qualche possibilità agli imprenditori. Questo era l'articolo 18, da solo non poteva reggere l'impossibilità di licenziamento se non fosse stato sostenuto dal conflitto molto forte. E difatti, caduto il conflitto, prima o poi sarebbe caduto anche l'articolo 18 e è caduto. Ma comunque sia, anche prima dell'abolizione dell'articolo 18, non valeva più come valeva qualche decennio prima, perché non era sostenuto dal grosso conflitto di classe.
Cry. All I can do is cry.
Allora, 15:29, 15:30, ancora di nuovo in diretta. Allora, questa è sempre la Conta, trasmissione contro il carcere. Vediamo l'analisi che fanno invece i responsabili del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. In particolare Massimo De Pascalis ha fatto un grosso articolo che affronta lo stesso tema: perché si è interrotta la diminuzione del carcere, anzi è ripreso a crescere, e quali sono le prospettive. E perché queste prospettive cozzano contro quello che era la prospettiva che si era dato da tutti i convegni fatti anche dagli stati generali di esecuzione penale lanciati da Orlando, che hanno un anno e mezzo fa. Bene, è quello di dare priorità alle misure alternative. Allora, sia Santi Consolo ma soprattutto Massimo De Pascalis dicono appunto queste previsioni. Alla fine del 2017 si arriverà a 59.000, anzi, la crescita, e alla fine del 2018 si arriverà a superare la soglia dei 60.000 per arrivare a 62-63.000. Quindi torneremo a livelli di sovraffollamento tremendo, con riprenderà tutte le multe europee e tutte queste cose qua, ma soprattutto una situazione veramente ingovernabile e indegna, insomma. Ora, con un costo tra l'altro molto alto e che non raggiunge nessuno scopo. Quindi che cosa dice Massimo De Pascalis? Queste sono le prove. Dice perché, e lui notava non solo questa tendenza è in contrasto a quello che il Ministero della Giustizia, nei suoi analisi, convegni di Balcella e tutti diciamo, gli esperti messi intorno al tavolo hanno detto che deve essere un'altra la tendenza, quella di diminuire le presenze in carcere e portare, soprattutto per le pene piccole e leggere, la sanzione sul territorio. Questo ha tanti obiettivi, l'abbiamo detto mille volte, per loro ha degli obiettivi strategici di grande spessore. Il carcere certo è una sanzione, una delle più brutte, più pesanti, fa male, distrugge le persone, devasta e distrugge le persone, ma non crea quel controllo territoriale che oggi è sempre più necessario, urgentemente indispensabile per i sistemi di potere. Voi vedete che è successo qualche giorno fa in Francia, ma succede periodicamente, perché quel ragazzo è stato fermato e violentato da una polizia che l'ha fermato per un controllo, sono insorte le baldie con devastazioni, scontri, eccetera, che ci sono voluti molti giorni per fermare quelle rivolte, vere e proprie rivolte di area, con un costo enorme, ma anche con una ingovernabilità, fanno cadere chiaramente il consenso. Hollande è sceso ai minimi termini e nei consensi, perché chiaramente se la gente poi diciamo la gente che vuole l'ordine sociale, la gran parte della media e piccola borghesia non accetta queste rivolte, la debita al governo che non sanno controllare queste cose. E queste cose avvengono sempre più spesso, non hanno un obiettivo queste rivolte, non hanno un'organizzazione in grado di continuare, però esplodono, devastano tutto e poi casomai rientrano e poi per riesplodere successivamente. Per questo, ma perché ne sono successi da tempo, vi ricordate Tottenham in Inghilterra, ma tantissime altre, alcune nemmeno raccontate, bene, danno l'idea che stante la situazione economica che ormai c'è da quando è cominciata questa cosa che si chiama crisi, cioè questo impoverimento, chiamiamolo con la loro parola, perché usare la parola crisi è un po' da dementi, secondo me. Crisi per chi? Per alcuni, per altri è arricchimento, no? Quindi non è una parola corretta. E più che altro questa fase, cominciata nel 2007-2008, cioè di impoverimento continuo e pesante delle classi subalterne, no? Lavoratori, disoccupati, proletari, eccetera, produce quindi un malessere, un forte malessere, che basta una scintilla qualsiasi che fa esplodere. Quindi, ragionamento che hanno fatto da tempo loro, bisogna portare il controllo sul territorio. Il carcere non ci serve più, perché opera sull'individuo, si prende un individuo che ha fatto dei reati e lo si schiaffa dentro, ma non è che entri, metti mano nel contesto, nel sistema sociale, nel gruppo sociale che ha prodotto quella persona e quei fatti chiamati reato. Quindi loro vogliono mettere le mani su quello. È chiaro che si sono resi conto anche loro nel momento che hanno è una prospettiva, altro che veramente viene dai primi del Novecento, quando finì la prima guerra mondiale, un'Europa devastata alla fame, e ovviamente le attività illegali erano tantissime, e quindi lo sviluppo diciamo della repressione carceraria fu enorme, e lì si resero conto alcuni che non serviva niente quello, serviva qualcosa che permettesse di ricostruire l'ordine sociale, quindi sia iniziative diciamo di minimo di welfare, ma soprattutto di controllo territoriale, cosa che si ripresentò con la crisi del 39-40, che appunto a quel punto prese piede fortemente. Poi ci fu la guerra, cioè. Questa cosa oggi è veramente il punto, l'obiettivo strategico di tutti i sistemi di potere, però non riescono anche loro facilmente a portarla avanti. Perché? Perché ci sono appunto una serie di resistenze, intanto delle viziosità della stessa magistratura. Il magistrato, il giudice, è una persona del nostro tempo, è uno che frequenta i bar, i cinema, vede la televisione, la stessa che vediamo noi, quindi è succube anche lui, come tutti noi e tutte noi, di questa cultura. La cultura che dice: io sto male, quindi spranghiamo la porta, se qualcuno vuole venirmi a rubare, buttatelo in galera e buttate la chiave. Questo è il ragionamento, no? Ci stanno gli immigrati che arrivano, che creano un gran disastro, quindi buttiamo in galera tutti, eccetera, eccetera. Questa è l'idea che corre. Quindi anche il giudice stenta ad applicare con convinzione queste leggi. È un processo molto lento e lungo, secondo me però la prospettiva è tracciata. Che cosa dice infatti Massimo De Pascale molto acutamente? Dice, tra le altre cose, la cosa più acuta che dice secondo me è quello che dice: è ovvio che c'è questa discrepanza tra una legge che diceva favoriamo le misure alternative, la messa alla prova, il lavoro all'esterno, eccetera eccetera, e poi tutto il sistema amministrativo burocratico che invece è perché non ha i numeri, non c'hanno il personale, è un costo il personale, quindi l'hanno pure ridotto, non è in grado di fare, diciamo, come dire, di trattare, di organizzare le pratiche con la velocità delle richieste. L'abbiamo visto, su 60.000 richieste di messa alla prova solo 20.000, 25.000 sono state lavorate, quindi con delle differenze anche regionali, no? Tra il nord e il sud, ma è ovvio questa cosa qui. Nel sud ci stanno delle uffici di esecuzione esterna praticamente quasi vuoti, c'è uno o due assistenti sociali, quindi niente. Quindi lui dice facciamo questa cosa qui, una cosa che se ne parlava tempo fa e poi fu messa, cioè invertiamo l'onere della prova. Che vuol dire? Allora, se tu chiedi per esempio la messa alla prova nel momento che stai in processo, no? Sai, il primo reato, c'è tutte le condizioni, chiedi la messa alla prova. Il giudice che ti sta condannando dice vabbè, io interrompo se la pratica tua è convincente, interrompo il processo, lo sospendo e te ne vai fuori. Però mi ci vuole domicilio, una struttura familiare che ti accoglie, un lavoro, queste situazioni qua. Queste cose non è che le ha in un quarto d'ora, mezz'ora, per organizzare, per dare questi risultati, entra in opera appunto l'ufficio, l'UEP, quello che dicevamo. Ma la stessa cosa per la semilibertà, la stessa cosa per l'affidamento in prova ai servizi sociali, la stessa cosa per gli arresti domiciliari e così via, no? Cioè deve verificare sempre che devono esserci sempre perlomeno questi tre fattori che rientrano: un domicilio, una struttura familiare che ti accoglie e un lavoro salariato regolare. Ora, lavori regolari salariati è già una rarità trovarli. Le persone normali, cioè non che sono ex detenuti o detenuti, è difficile, in genere lavorano al nero, come la gran parte, oppure con situazioni, diciamo, contrattuali assurde, quelle che dicono precari, non precari, eccetera. È chiaro che una contratto precario non serve, perché il giudice dice vabbè, e questo se tu c'hai un contratto di 3 mesi, io che ti do l'affidamento in prova dei servizi sociali per 3 mesi e poi quando non te lo rinnovano te devo far rivenire in carcere, è un casino. Quindi cerca di trovare un contratto permanente, che cosa è pressoché impossibile o comunque difficile, quindi tutto questo rinvio. Allora lui dice invertiamo l'ora in prova, cioè invece di far essere il detenuto o la detenuta a fornire queste prove, cioè deve avere, queste sono solo 3, ma poi ce n'è una quarta, che il posto dove abiti, dove vai ad abitare nel tuo domicilio, ci vuole la relazione del commissariato di zona che dice questa persona va bene se la rimandate qui, non frequenta ambienti malavitosi, non ha diciamo litigi in corso con altre persone, cioè si può venire, no? E anche loro ci mettono di quel tempo, se sapete il tempo che ci mette un commissariato che fa una relazione, già loro diciamo, la parola scritta hanno delle grosse difficoltà, basta leggere le relazioni degli organi di polizia, ma anche ad alti livelli, comunque è così, loro fanno un altro mestiere. Il loro strumento più che la penna è il manganello, lo sapete, non è una novità, qualche caso pure la pistola. Quindi dice facciamo in modo che la persona, il detenuto o la detenuta che ha maturato quelle condizioni per accedere alla misura alternativa, gli spetta di diritto automaticamente, a meno che appunto l'onere della struttura carceraria, no? Carcere, ministero, eccetera, o polizia, eccetera, dice no, questo no, perché se esce fuori va a far parte dell'organizzazione criminale, eccetera, eccetera. Quindi non deve essere lui a dimostrare che sta sulla retta via, ma il contrario deve essere appunto la struttura repressiva che deve dire questo non può uscire. In quel caso chiaramente le uscite sarebbero molto più veloci, forti. Questa struttura c'è già in alcuni paesi del nord. Quando fecero negli anni 60-70, i paesi per esempio scandinavi, fecero questa scelta di passare dal carcere alle misure alternative, fecero questa qui dell'inversione dell'onere della prova. La prova non deve essere fatta al detenuto, anche perché è quello che ha meno, cioè deve andare al commissariato, non sa manco dove andare a reperire queste carte, pezze d'appoggio per poter ottenere la misura alternativa. Mentre invece l'apparato burocratico amministrativo si sa muovere, lo dice, questo non può uscire, basta che dice questo non può uscire, quello viene bloccato. Tutti gli altri vanno via automaticamente, però appena maturati la soglia per poter andare in misura alternativa. Quindi sarebbe molto, questa è una cosa molto, però per approvare questa cosa sapete quante resistenze ci stanno? Delle forze di polizia, tantissime, perché si vedono esautorate. Gli apparati burocratici amministrativi, idem. E quindi non so se è un'idea buona, però l'altra cosa e quindi questo è un altro meccanismo. L'altro elemento molto importante su cui riflettere è che, come avete detto, il sistema carcere, non solo perché io ve l'ho raccontato 500 volte, sicuramente siete pure stancati di ascoltarlo, il fatto che il carcere nasce, è nato contemporaneamente alla fabbrica ed è stato una colonna di supporto della rivoluzione industriale e del sistema industriale che poi si è sviluppato in questa parte del mondo per poi prendere tutto il mondo. Il carcere è stato una colonna portante di questo sistema, del sistema industriale, del sistema basato sull'uso, sullo sfruttamento della manodopera, sulla condizione pressoché di schiavo del lavoratore salariato, eccetera, eccetera. Perché appunto il carcere ammaestra ad una disciplina utile per la fabbrica, per questo è nato il carcere. Non per punire soltanto, no? Quando c'era per punire c'erano le scudisciate, no? Ti facevano del male perché la sanzione, io ti faccio male, tu hai fatto male alla società, io ti faccio male. Invece il carcere non serve solo a far male, in realtà serve a disciplinarti, cioè ad ammaestrarti, ad accettare quella disciplina utile poi per andare a fare la forza lavoro nel posto di lavoro, qualunque esso sia. Anche un ingegnere viene ammaestrato, dice, anzi loro ancora di più sono ammaestrati, anche quelli che lavorano che credono di lavorare nelle alte sfere, che sono i giornalisti, anche loro vengono ammaestrati. Poi ci sta sempre qualche eccezione, ma comunque il grosso è pure l'operaio ribelle, ce ne sono stati anzi pure tanti, pure moltissimi in tutti i paesi del mondo, e hanno messo in moto quel cambiamento sociale che ancora non si è realizzato, che però insomma alcune volte ci si è andati molto vicini. Però appunto l'ammaestramento poi funziona. E allora questa cosa ci dice ancora di più che quella è una verità, non solo è una verità storica, è una verità attuale, il legame tra struttura produttiva e carcere. Quando ho detto che per avere tutte queste misure alternative per uscire dal carcere, per non fare il carcere, per fare la sanzione in misura alternativa, cioè fuori, in casa propria, nel proprio domicilio, bisogna rispettare queste, cioè un lavoro. Quindi torniamo alla struttura produttiva, il lavoro, da cui non bisogna farsi licenziare, altrimenti perdi quel beneficio, quella misura alternativa, e torni in carcere. Ci vuole una struttura familiare e un domicilio e ovviamente la buona condotta da parte delle forze di polizia. Il lavoro, torna alla struttura produttiva, la famiglia, questo è un grosso elemento fondamentale. Siamo nel 2016, siamo nel 2017, ma anche se quando saremo nel 2020, perché a meno che non ci siano forti rotture, credo che... vedete quanto è importante, decisiva, ancora al giorno d'oggi, la struttura familiare, sia per il domicilio, sia perché per accedere a una di queste misure bisogna avere una famiglia che ti accoglie. per questo motivo, per semplicemente per questo motivo, oltre al fatto che non c'è soldi per pagarti l'avvocato, la presenza in carcere degli stranieri, degli immigrati, è molto alta. Perché andare in misurateneria per loro è quasi impossibile, sia perché un lavoro regolare è quasi impossibile trovarlo, e sia perché una struttura familiare non ce l'hanno, perché se sono immigrati e lasciando casomai la famiglia nel paese d'origine, casomai per richiamarla dopo una volta sistemata, è ovvio che non c'hanno un posto dove andare. Sì, ci stanno qualche struttura di accoglienza tipo la Caris e altro, ma sono piccole cose rispetto a un fenomeno molto largo. Ecco, questo è il quadro della situazione. Quindi la situazione delle carceri, rifacciamo il sunto e poi chiudiamo questo argomento. Ritorna l'affollamento. Per quali motivi? Non funzionano le leggi messe in campo, non producono, perché non hanno la struttura burocratica e amministrativa in grado di sostenerle. E perché c'è un'ideologia o una cultura che è contraria allo spirito di quelle leggi, che ancora punta sul carcere. E le strutture lavoro e famiglia rallentano questi processi, tuttavia però i funzionari, ad esempio del DAP, ma anche del governo, ma anche Orlando, il ministro, tutti, dicono che la tendenza è quella, anche se trova degli intralci pesanti ad andare avanti, ed è dimostrata ultimamente da quest'ultimo dato che vi dico, che porta appunto il funzionario del DAP. Dice: la situazione attualmente sono 55.500 le persone in carcere, no? E quasi 55.400, di queste 13.000 non hanno ancora da scontare una condanna inferiore a 2 anni, quindi non dovrebbero stare in carcere. Se solleviamo la soglia ai 3 anni, sono 20.000, più di 20.000. 20.000 non dovrebbero stare in carcere, perché a meno di 3 anni la legge dice puoi andare in misura alternativa, semilibertà eccetera, e invece stanno in carcere. Quindi questo numero è sovradimensionato rispetto alla realtà, perché se la legge diceva che in carcere ci devono stare solo quelli con condanne superiori ai 5 anni, la cosa non risulta vera. E questa è la contraddizione, il contrasto che insomma continueremo a verificare. Allora, 15:50, manca poco alla fine, e quindi chiudiamo quel capitolo, ma lo riprenderemo in seguito anche per aggiornare i dati, perché è il punto centrale. Come abbiamo visto, ne parlano molti di quel contrasto tra l'indirizzo strategico dato al sistema repressivo e la difficoltà che prenda quell'indirizzo per tutte quelle dinamiche ideologiche, culturali, ma anche amministrative, burocratiche, eccetera. Nel frattempo non è che però il progetto strategico di portare il controllo sul territorio si è arenato per quanto riguarda la trasformazione delle persone in detenzione intramuraria, cioè in carcere, al fuori sul territorio a casa loro, controllati in modo che, diciamo, le forze di polizia vadano a controllare colui che sta o colei che sta in misura alternativa, in espiazione di misura alternativa, ma anche tutto il contorno in cui si muove. Le cose stanno andando avanti con lo sviluppo dei sistemi di sicurezza. Avete visto, si sta diffondendo tantissimo questa cosa. Il DASPO praticamente sta prendendo ormai questo DASPO che era nato tanto tempo fa, la gente ci scherzava sopra, perché l'acronimo vuol dire divieto di partecipazione a attività sportive, no? Era quando nacque con gli ultra, perché gli ultra facevano casino durante nei vari stadi, e quindi veniva messo il fatto che loro dovevano andare individuati, no? Con provvedimento amministrativo, quindi senza processi, eccetera, dovevano essere andare a firmare al commissariato il giorno che c'era la manifestazione sportiva, già nella partita di calcio, e quindi non potevano stare nella curva sugli spalti a far casino. Questo è il provvedimento. Qualcuno disse allora: guardate che questa cosa sta preparando un qualcosa che poi si diffonderà a tutta la popolazione, però è stato sottovalutato. Noi tante prospettive di tendenza sottovalutiamo, ed è un errore comunque. E poi abbiamo visto che invece il DASPO di piazza, cioè nelle manifestazioni, alcune persone, oltre la denuncia, l'arresto che rimane, però c'è il DASPO di piazza, ossia il fatto che alcune persone vengono fermate e col provvedimento amministrativo gli viene detto che in occasione di altre manifestazioni non sportive ma politiche, di proteste eccetera, non possono stare lì, devono andare a firmare in commissariato, quindi se stanno in commissariato non possono stare lì. Poi c'è stato un altro quello urbano, nel senso che è stato dato ai sindaci e ai questori il potere di quelli che rovinano il decoro, i writers, quelli che scrivono sui muri, quelli che sporcano, quelli che buttano le bottiglie, cioè, anche quelli possono venire, gli è dato un DASPO, quello è difficile immaginare come, di non frequentazione del luogo dove hanno fatto i danni, dove fanno casino, scusate la parola, ma insomma, dove fanno questi sconquassi. E lì è difficile, perché che fanno? Mettono i posti di blocco ai quartieri? Può andare per un piccolo paese, perché vabbè, è quello, dicono tu non entri più nel paese, ma una città grande, infatti è un po' complicato, però insomma non so come l'articoleranno, perché le leggi poi devono essere seguite a regolamenti. E poi c'è stato, in questi ultimi giorni hanno fatto quello per gli spacciatori e per quelle persone che hanno una condotta di vita inaccettabile, pure questo va a sapere, cioè sono disposizioni che danno intanto potere ai sindaci. E poi questo qui invece, questi meccanismi sono molto in linea con quel progetto dello sviluppo del controllo territoriale, perché appunto intanto danno potere agli organi diciamo locali, questore, il commissariato, il questore sente il commissario di zona o la tenenza dei carabinieri, e il sindaco. Il sindaco, che in Italia non ha mai avuto un potere di polizia, con queste misure comincia a avere, cioè comincia a avere il potere di limitare la libertà delle persone, cosa che non ha mai avuto. Non è della realtà italiana questa possibilità. Ce l'ha in America il sindaco ha anche la possibilità ha delle forze di polizia tenuta antisommossa che gestisce, qui in Italia no. Ricordate quando si parlava di armare la polizia municipale, no? Poi è saltata questa, è saltata proprio perché non è previsto che in Italia il sindaco abbia dei poteri di polizia urbana, sì, ma non di polizia in grado di limitare la libertà degli altri. Adesso gliela vogliono pian piano dare, quindi è un aumento di potere repressivo anche del sindaco. Il questore ce l'ha sempre avuto, però gli danno un potere, per esempio tutte le misure coercitive, no? la pericolosità sociale, la sorveglianza speciale, il divieto di dimora, il foglio di via, vengono dati dal questore. Queste misure erano prevalentemente amministrative, poi qualcuna deve passare attraverso diciamo il pubblico ministero, quindi c'entra la magistratura, poi la vedremo in una trasmissione a parte, tutte queste misure alternative, la loro origine e dove vanno a parare, però vanno a parare lì, a dare più controllo agli organi locali della libertà delle persone, libertà di movimento delle persone. e stanno sorgendo come funghi. Nell'arco di una settimana è nato il DASPO urbano e il DASPO di sicurezza per gli spacciatori. Stanno tutti, sono leggi, stanno sulla Gazzetta Ufficiale. Questo qui è del 20 febbraio, che è l'altro ieri, del 20 febbraio 2007, numero 14, Gazzetta Ufficiale numero 42, rafforzamento dei poteri dei sindaci in materia di sicurezza urbana con estensione della possibilità di emanare ordinanze in merito alla libertà delle persone, cosa che non hanno mai avuto la possibilità di fare. Misure a carico di chi impedisce l'accesso a stazioni, aeroporti, ma anche musei e parchi archeologici. Attenzione, questa dicitura... può essere il gruppo di ubriachi, dei ragazzi che fanno caciara e impediscono alla gente di entrare per esempio nelle stazioni o nell'aeroporto, ma può essere anche una manifestazione. Quante volte abbiamo fatto manifestazioni che si recavano alla stazione e la bloccavano? Perché era un fatto che, per far risaltare la forza di quella manifestazione, direi che alla stazione degli autobus o ferroviaria e blocchi l'accesso delle persone in modo che risalta la cosa. Questa cosa ricade adesso sotto l'autorità del sindaco, che tipo emanare ordinanze per vietare queste cose. Quindi, come vedete, tutto questo porta il controllo sul territorio sempre più asfissiato. Anche queste vanno avanti lentamente, queste cose. Però ricordate quando ne parlavamo, noi abbiamo cominciato a parlare 4 anni fa, 5 anni fa di queste cose da quest'area, però non ce n'erano. Queste misure, in foglio di via in genere per gli immigrati, adesso hanno colpito gli utenti, hanno colpito sindacalisti, hanno colpito lavoratori che lottavano per le cose loro, stanno colpendo i compagni che si occupano del diritto all'abitare, cioè hanno colpito tutte queste realtà sociali. Quindi la cosa si è stretta, e non avendo la presa in tempo il ragionamento che cosa fare, ci ha trovato spiazzati. Ognuno si articola come vuole. Il movimento Notav rifiuta queste misure, le trasgredisce, poi però diventa misura penale, quindi vanno a finire in carcere. Comunque le cose, insomma, ognuno, e quindi non c'è un progetto di rallentare la repressione, perché non ne abbiamo discusso seriamente, ognuno si muove un po' a vanvera e soprattutto non vediamo il punto d'arrivo. Se è un controllo, portare il controllo nel territorio, è nel territorio che dobbiamo costruire la nostra forza, cioè il contropotere territoriale che permette di affrontare mille problemi, tra cui anche questo, perché la repressione la troveremo lì, nel territorio che abitiamo. Questi sono i temi che vengono fuori. L'ultima cosa, però questa ne parleremo l'ultima volta, avete visto che è partito la banca dati del DNA. Finora gli schedati sono 30.000, queste cose è fatta per i detenuti e anche per gli indagati o per le persone che, insomma, sono in corso vengono prese i cosi del DNA per avere questa grossa banca dati che gli permetterà poi un controllo più assiduo sulle persone, ma su questo ne torneremo. Adesso sono fatte le 16, quindi lasciamo la trasmissione alla trasmissione successiva, lasciamo i microfoni alla trasmissione successiva. Noi ringraziamo di chi ci ha ascoltato, chiediamo di stare sempre attenti su queste notizie, su queste cose da fare, e l'appuntamento è fra 15 giorni. Ora, però due mercoledì è l'8 marzo, e credo che l'8 marzo, poiché c'è lo sciopero delle donne, uno sciopero generale a cui partecipano, lanciato dalle donne, ma a cui penso partecipino pure molti compagni, uomini, eccetera, e manifestazione, e tutto il giorno sarà segnato da manifestazioni molto interessanti e importanti, a cui credo che questi microfoni diano voce. Per cui non lo so se ci vedremo l'8, probabilmente il mercoledì successivo. Comunque, intanto, buona libertà a tutti e tutte, i temi ci stanno, si può ragionare. Questa trasmissione ha anche una mail, come l'ho detto, se volete continuare a discutere per mail, si è la conta, tutto attaccato, minuscolo,